Oltre Lago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura.
Eric Emanuel Schmidt, da Concerto in memoria di un angelo, l'avvelenatrice. Attenti, c'è l'avvelenatrice! Il gruppetto si bloccò di colpo, come una mano che si chiude. Tutti i bambini, trattenendo il respiro per spaventarsi ancora di più, corsero a nascondersi in fondo al lavatoio, sotto il ripiano in pietra, in un angolo fresco e ombroso da cui potevano vedere senza essere visti. La donna che stava attraversando la strada sotto il sole di mezzogiorno era Marie Morestier, una settantenne alta, lenta, rugosa, pulita, rigida e spesso arcigna. Inamidata in un tailleur nero stretto all'addome, veniva avanti misurando attentamente i passi, sia per evitare di accaldarsi, sia perché le giunture infiammate le imponevano un'andatura contratta. La goffa maestosità della sua camminata beccheggiante faceva impressione.
«Secondo te ci ha visto?» mormorò un ragazzino. «Mettiamoci a strillare, così si spaventa!»
«Non fare cretinate! Quella non teme niente a nessuno! Tu, casomai, dovresti avere paura!»
«Ma che! Se fai qualcosa che non le va a genio, quella t'ammazza! Come ho fatto con gli altri!»
«Ti ho detto che non ho paura!»
«Guarda i mariti!» Ed erano grandi e grossi, mica come te.
Bah, continua a non farmi paura.
Alla fine aspettarono prudentemente che Marie Morestier si allontanasse senza farle scherzi né gridarle dietro qualcosa di brutto. 20 anni prima, a conclusione di 2 processi, il tribunale aveva espresso un non luogo a procedere e tirato fuori Marie Morestier dal carcere in cui era stata tenuta in detenzione preventiva. La maggior parte degli abitanti di Saint-Sorlin la considerava innocente, ma non i bambini che, per rendere la propria vita pericolosa e meravigliosa, preferivano pensare di avere a che fare con un'assassina. Il motivo per cui gli adulti la ritenevano non colpevole, ad ogni modo, non era affatto più razionale. Semplicemente i compaesani rifiutavano l'idea di incrociare un'assassina in libertà, di salutarla, di condividere le strade, i negozi e la chiesa con un omicida. Avevano bisogno, per la propria tranquillità, che fosse onesta come tutti gli altri. Nessuno in paese le voleva davvero bene. Fiera, riservata e capace di repliche sferzanti, Marie Morestier non suscitava simpatia né affetto, anche se ognuno era contento della notorietà che aveva procurato al piccolo agglomerato. L'avvelenatrice di Saint-Sorlin, la diabolica del Bougey, la messalina di Saint-Sorlin-Bougey. Per alcune stagioni giornali, radio e televisioni avevano aperto i loro notiziari con titoli sensazionali. Tanto rumore aveva attirato i curiosi. Il nome di Saint-Sorlin era balzato alla ribalta e, per quanto malsano possa essere giudicato questo tipo di interesse, l'improvvisa fama del paese aveva spinto gli automobilisti a uscire dall'autostrada per fare una sosta al caffè, sgranocchiare qualcosa alla locanda, comprare il pane dal fornaio e soffermarsi a sfogliare i giornali con la speranza di veder passare Marie Morestier. I curiosi si stupivano che un borgo così grazioso e tranquillo, i cui muri in pietra nella bella stagione si coprivano di rose selvatiche a migliaia, disseminato di lavatoi che raccoglievano l'acqua delle fonti e rannicchiato presso un ramo del rodano rigurgitante di trote e lucci, potesse annoverare tra i suoi abitanti un'anima tanto nera. Paradossi della pubblicità. Neanche un ente del turismo, se mai ci fosse stato, sarebbe riuscita ad escogitare un richiamo migliore del personaggio Marie Morestier per promuovere quel paesino di 1000 anime. Un giorno, del resto, lo stesso sindaco, felice di quell'afflusso turistico, in un impeto di entusiasmo, aveva dichiarato a Marie Morestier di essere il suo fan numero uno. Inutile dire che la signora aveva raffreddato l'ardore del primo cittadino con un'occhiata gelida, accompagnata da un silenzio ostile.
Con il paniere di vimini sotto braccio, Marie Morestier passò davanti alla locanda senza affacciarsi all'interno, consapevole che dietro i riquadri delle finestre i clienti incollavano il naso ai piccoli vetri verdognoli per scrutarla.
«È l'assassina!»
«Che aria sprezzante! Più snob di un vaso da notte! Pare impossibile che per una così sia morta gente! Eppure ne è venuta fuori pulita!»
«Se ne esci pulito vuol dire che eri sporco, caro mio! Ho fatto cantare il padrone del ristorante poco fa!» Anche lui è convinto che non c'è fumo senza fuoco.
Pur assolvendola, gli abitanti lasciavano che il dubbio continuasse ad aleggiare, perché nessuno si sognava di deludere i turisti privandoli dell'attrazione del paese. Con discrezione, senza farsi pregare, indicavano ai visitatori i tragitti abituali di Marie Morestier, le sue attività, le sue abitudini, la sua casa in cima alla collina. E alla richiesta se la ritenessero o meno colpevole, rispondevano con un prudente «chissà». Del resto non erano i soli a coltivare il mistero. Trasmissioni televisive riproponevano regolarmente la storia di Marie Morestier sottolineandone ambiguità e zone d'ombra. Sebbene fossero obbligati a riportare la decisione del tribunale, se non altro per evitare le pesanti sanzioni che l'avvocato della Morestier avrebbe preteso in caso contrario, i giornalisti insinuavano che il non luogo a procedere si fondasse più sulla mancata presentazione di prove concrete che su una dimostrazione di innocenza. 10 metri più avanti, di fronte all'insegna del tappezziere, Marie Morestier si fermò per controllare se il suo peggior nemico fosse in negozio. Infatti c'era. Raymond Poussin, spalle alla vetrina, stava mostrando alcuni campioni di stoffa ad una coppia che gli aveva portato una poltrona da riparare. «Quel deficiente è gonfio come la stoppa con cui farcisce gli schienali e sporco come il crine che usa», pensò Marie. Non sentiva quel che diceva l'uomo, ma lo fissava con occhio cattivo, inviandogli il proprio odio alla nuca.
«La Morestier, signori, è la peggior criminale impunita che esista in Francia. Per 3 volte ha sposato uomini più anziani e più ricchi di lei, e per 3 volte i mariti sono morti pochi anni dopo il matrimonio. Che sfortuna, vero? E tutte e 3 le volte lei ha ereditato. Perché cambiare una buona abitudine se funziona? Al 3° decesso, però, si trattava del mio povero amico Georges Jardin, i sospetti dei 5 figli hanno fatto scattare un'indagine, perché il padre era in perfetta salute, ma appena sposata l'orchessa ha cominciato a deperire, non si è più alzato dal letto e 2 settimane prima di andare all'altro mondo li ha diseredati a favore di quella donna. Era troppo. La polizia ha fatto riesumare le salme dei primi mariti, sulle quali gli esperti hanno trovato tracce sospette di arsenico. A quel punto l'hanno sbattuta in prigione in attesa del processo, ma non c'era più niente da fare né per i morti né per il denaro. Che fine avevano fatto i soldi? La vedova Allegra se li era fatti mangiare da un amante, un certo Rudio o Johnny o Eddie, un nome così, all'americana. Uno giovane bello, mica rudere come i precedenti. Faceva il surfista a Biarritz e si era speso tutto in vestiti, macchine e gioco d'azzardo. Un gigolò, un ignorante, più stupido di un'ostrica. Comunque niente da ridire su di lui. Alla fine si è solo ripreso quel che era stato rubato agli altri. Verrebbe da dire che in fondo una giustizia c'è, è vero? Neanche per sogno. La Morestier ha fatto fuori pure il playboy. Ma non per i soldi. L'ha eliminato perché lui l'aveva mollata. A un certo punto è sparito. Lei giura che è scappato all'estero, ma secondo me sta marcendo in fondo al mare con i piedi legati ad un macigno. L'unica che poteva essere al corrente dei delitti della Morestier era la sorella, Blanche, una ragazza graziosa e sempliciotta che la Morestier, da brava sorella maggiore, ha sempre protetto. Il che dimostra come anche un infame possa nutrire sentimenti sinceri. Del resto, ci sono fiori che prosperano sul marciume. Sì, solo la sorella sapeva, ma è morta anche lei, con le indagini in corso. Oddio, nel suo caso c'è poco da accusare la Morestier. Era in cella quando Blanche si è disintegrata in un incidente aereo che in un secondo ha polverizzato altri 132 passeggeri. Alibi perfetto.
Una bella fortuna, comunque. Evidentemente c'è un Dio che protegge gli scellerati, perché la sorella era un'ingenua, era una che durante gli interrogatori si contraddiceva, una che un giorno era testimone della difesa e il giorno dopo dell'accusa. Scomparsa Blanche, la Morestier e il suo avvocato hanno trovato la tranquillità necessaria a recuperare terreno e a distorcere i fatti per far risultare innocente la diabolica. Marie Morestier, sulla soglia, capì che Raymond Poussin stava parlando di lei da quanto si accalorava e gesticolava. I clienti, catturati dal racconto, non si erano accorti che la protagonista della storia era proprio davanti a loro, alle spalle di quella specie di pubblico ministero che lanciava strali al suo indirizzo. «E l'ha sfruttata bene la morte della sorella? Ah, se l'ha sfruttata!» Piangendo come una fontana, ha dichiarato che dopo tutto era contenta che Blanche fosse morta in quel terribile incidente aereo. Altrimenti l'avrebbero accusata di aver ucciso pure lei, convinti com'erano che ammazzasse le persone a cui voleva bene, i mariti e la sorella. Addirittura la ritenevano colpevole di un omicidio senza cadavere, quello del presunto amante, Rudio o Johnny o Eddie o un altro nome da cantante rock, che invece era scappato all'estero per sottrarsi ai debiti e agli imbrogli in cui era invischiato. Istruivano indizi a suo carico, la volevano criminale a tutti i costi. Questa era la linea tenuta dall'avvocato e ha dato i suoi frutti. Da certe analisi è venuto fuori che nei cimiteri della regione veniva utilizzato diserbante all'arsenico, perciò ogni cadavere esumato dopo qualche anno risultava avvelenato, soprattutto se c'erano state forti piogge. La Morestier e il suo avvocato hanno vinto entrambi i processi. Attenzione, signori, ho detto lei e il suo avvocato. Non ho detto la giustizia e neanche la verità. In quell'istante l'artigiano sentì un dolore acuto alla nuca. Vi portò la mano pensando di essere stato punto da un insetto, poi si girò. Marie Morestier lo fissava. Il cuore del vecchio cominciò a battere all'impazzata, il suo respiro si interruppe. Si guardarono per qualche secondo. Lei dura, lui nel panico. Da sempre, vicino a quella donna, Raymond Poussin provava emozioni eccessive. In passato aveva creduto che fosse amore, tanto che l'aveva corteggiata, ma ormai aveva capito che era odio. Dopo un interminabile minuto, Marie Morestier decise di mettere fine a quello scambio di sguardi, alzò le spalle e riprese a camminare come se niente fosse. Dritta e impettita costeggiò la terrazza del caffè, suscitando la sospensione delle conversazioni per il tempo della sua comparsa. Poi entrò in macelleria. Di nuovo ogni chiacchiera si interruppe. Marie Morestier prese disciplinatamente posto dietro gli altri clienti, ma il macellaio, come obbedendo a un tacito accordo, smise di fare quel che stava facendo perché fosse chiaro che l'avrebbe servita prima di tutti. Nessuno protestò. Non solo i compaesani riconoscevano a Marie Morestier quel particolare status, ma in sua presenza diventavano pensierosi, dolorosamente pensierosi. La leggenda di quella donna sorpassava talmente la sua persona che nessuno osava più parlare né tantomeno rivolgerle la parola. Tutti aspettavano solo che se ne andasse al più presto. Perché non la dimenticavano? Perché, sebbene dichiarata innocente, era diventata un mito? Perché, a distanza di 10 o 20 anni, si continuava ad insistere sul suo caso? Perché Marie Morestier possedeva quell'ambiguità essenziale che fa sognare il pubblico, quella doppiezza che crea le star, un fisico che non combacia con il comportamento. Di solito l'infermiera che sposa l'anziano paziente ricco è una ragazza belloccia e seducente, che valorizza le proprie forme con un abbigliamento sexy, che è dotata delle giuste curve dappertutto e soprattutto in un certo posto. Mentre Marie Morestier, anche da giovane, non aveva mai avuto un'aria giovane, aveva sempre mostrato un corpo appassito, un corpo in menopausa prima della menopausa. Era una cavallona dal look severo e dal viso chiuso, che andava acconciata con palandrane a collo alto, occhiali invadenti e scarpe più robuste che raffinate.
Quella che i cronisti definivano una mangiatrice di uomini aveva l'aspetto di una donna senza desideri né sessualità. Che legame stabilire tra la sua faccia virtuosa e i suoi molteplici matrimoni, o la sua passione per Rudy, l'amante capellone e fumatore di spinelli, sportivo, sempre con la camicia aperta sul torace abbronzato? Altra contraddizione. Per la gente comune, un'avvelenatrice, soprattutto un'avvelenatrice recidiva, a tratti spigolosi e acuti che tradiscono la malvagità, la vendetta, la cattiveria. Marie Morestier, invece, faceva tutt'al più pensare all'istitutrice scrupolosa, addirittura all'insegnante di catechismo, almeno a giudicare dal modo in cui la pia donna ostentava la sua fede. Insomma, qualsiasi fosse l'immagine che si tracciava di lei, i conti non tornavano. Il suo aspetto non rispecchiava né i suoi amori né i suoi delitti. «Non c'è motivo che io passi avanti agli altri», mormorò Marie Morestier umilmente con voce umida, come se fosse la prima volta che godeva di quel trattamento di favore. «Nel mio negozio si fa quel che dico io, signora Morestier», rispose il macellaio con calma. «I signori e le signore sono d'accordo, dico bene». Gli altri clienti annuirono. «Bene, allora vorrei del fegato di vitello per me e un po' di polmone per la gatta». Non volendo, i clienti ascoltarono l'ordinazione come se fosse stata la formula di una possibile pozione velenosa, ma la Morestier non aveva un fisico inoffensivo? Bastava guardarla per cominciare a dubitarne. A tratti, i suoi occhi grigi brillavano con una durezza insostenibile. Se lo sguardo potesse uccidere, durante il processo avrebbe sicuramente fatto fuori giudice, sostituto procuratore e testimoni d'accusa. I suoi interventi erano stati taglienti, perentori. Aveva smontato la deposizione di alcuni testimoni trattandoli da imbecilli, da cretini, da mitomani. Affermazioni che risultavano tanto più formidabili in quanto la Morestier colpiva nel segno ed era difficile poi riabilitare quelli che aveva fatto a pezzi. Niente spuntava più su un terreno da lei bruciato. L'intelligenza, senza l'aria di essere tale, rendeva quella donna diabolica. Turbava, qualsiasi fosse il suo atteggiamento. Era colpevole. Il suo volto austero non esprimeva abbastanza cattiveria. Era innocente, ma la sua faccia non mostrava alcuna tenerezza. Era una che aveva venduto il suo corpo a dei vecchi. Impossibile. Avrebbe dovuto quantomeno essere dotata di un corpo desiderabile, desiderato o almeno desiderante. Era una che aveva amato sinceramente quei mariti sfioriti. Nessuno vedeva amore in lei. L'anziana donna prese i due pacchetti che le porgeva il negoziante. «Grazie, Marius». Il macellaio ebbe un fremito. Dietro la cassa sua moglie represse un sussulto. In bocca a Marie Morestier l'uso del nome proprio diventava compromettente. A parte la famiglia e gli amici, nessuno in paese chiamava il signor Isidore con il nome di battesimo, perché il signor Isidore non era tipo da autorizzare confidenze del genere. Incassò il colpo stordito mentre la moglie, a denti stretti, dava il resto a Marie senza fare commenti. I coniugi si sarebbero spiegati più tardi. La Morestier uscì augurando a tutti una buona giornata. Un sollecito quanto confuso mormorio rispose alla gentilezza. Sul marciapiede si imbatté in Yvette e nel suo bambino. Senza salutare la madre, Marie si rivolse direttamente al neonato. «Ciao, carino, come ti chiami?» chiese con voce zuccherosa. A 4 mesi il pupetto non era certo in grado di risponderle. Lo fece Yvette al posto suo. «Marcello». Sempre senza degnare di uno sguardo l'adulta, Marie sorrise al bebè come se fosse stato lui a parlare. «Marcello, bel nome, molto più elegante di Marcel». «Trovo anch'io», approvò Yvette soddisfatta. «Quanti fratelli e sorelle hai?» 2 sorelle e 3 fratelli». «Sei il 6º, allora, bene. 6 è un buon numero». «Davvero?» esclamò Yvette sorpresa. Marie ignorò la domanda e continuò il suo dialogo con il bambino. «E perché Marcello? Il tuo papà è italiano?
La madre diventò rossa. Tutti in paese sapevano che Yvette, andando a letto con chiunque, non aveva idea di chi fossero i padri dei suoi figli. Alzando finalmente lo sguardo su di lei, Marie le rivolse un ampio sorriso ed entrò in panetteria. Dall'interno i clienti della Galette Dorée avevano seguito la conversazione con un certo disagio. Difficile dire se con Yvette fosse stata gentile o antipatica. Quando Marie Morestier esprimeva un'opinione, nessuno la credeva sincera. Tutti erano convinti che fingesse. Qualsiasi cosa comunicasse a gesti o a parole, dava soprattutto la sensazione del controllo. Padroneggiando ogni minimo battito di ciglia, modulando la propria voce con virtuosismo, sembrava costruire di sana pianta le sue rabbie, le sue compassioni, le sue lacrime, i suoi silenzi e i suoi turbamenti. Aveva il fascino della vera attrice, perché si vedeva quando recitava. In lei l'arte non si nascondeva per dare l'illusione della naturalezza, al contrario, affermava la propria artificiosità. Nella sua teatralità Marie Morestier non si lasciava mai andare, rimaneva consapevole. Alcuni vi vedevano la riprova della sua falsità, altri l'espressione della sua dignità.
«Mezza baguette, per piacere!»
Nessuno comprava più mezze baguette a parte Marie Morestier, e se qualcuno ci provava, il giovane fornaio indignato mandava a quel paese lo spilorcio. Se non che il giorno in cui aveva tentato di spiegarle che nel suo negozio si vendevano baguette intere o niente, Marie aveva ribattuto.
«Molto bene. Quando lei sarà in grado di fare del pane che non diventi raffermo nel giro di 3 ore, le comprerò una baguette intera un giorno sì e uno no. Mi faccia sapere. Fino a quel momento ne prenderò mezza».
Mentre Maria aspettava il resto, una turista non resistette alla tentazione.
«Signora, sarebbe così gentile da farmi un autografo sul mio taccuino?»
La Morestier si accigliò, sembrò sul punto di arrabbiarsi, ma poi articolò con voce limpida.
«Certo. Oh, grazie, signora, grazie. Sono una sua ammiratrice, sa? Ho visto tutte le sue trasmissioni in televisione».
Marie le rivolse un'occhiata che significava «povera scema». Firmò, restituì il taccuino e se ne andò. Come viveva Marie Morestier quella fama che gli anni non intaccavano? Pur dando l'ostensibile impressione di sopportarla come un fardello, si capiva da certi dettagli che la cosa la divertiva. Da brava notabile di paese, accettava con naturalezza di troneggiare al posto d'onore a feste, matrimoni e banchetti. Se i media volevano intervistarla o fotografarla, contattava subito l'avvocato per trattare un compenso. L'inverno precedente, a letto con una brutta influenza, si era segretamente rallegrata che i paesani, preoccupati di perdere il loro monumento storico, la andassero a trovare per avere notizie. E un'estate di canicola, un pomeriggio che si era fermata al caffè per una menta fresca, accorgendosi di non avere soldi, non si era scusata con il padrone, si era limitata a dire: «Con tutto il denaro che porto in questo paese potrà pure offrirmi una bibita». Lenta, un po' curva, come intralciata dal proprio corpo, si rimise in cammino e affrontò la salita che conduceva a casa sua. Con il tempo si calava sempre meglio nel suo ruolo di vittima. Era diventata bravissima a conservare una faccia da errore giudiziario. Certo, all'inizio aveva commesso qualche passo falso. Appena liberata, per esempio, una rivista popolare l'aveva mostrata sorridente, spensierata e allegra, che coglieva le sue amate rose in giardino o carezzava la gatta. Effetto disastroso. Quella sua plateale contentezza non la faceva sembrare né una vedova, come in effetti era, né una donna distrutta da anni di prigione ingiusta, come si supponeva che fosse. Dopo quel servizio erano ricomparsi in massa articoli ostili che, nel tentativo di riaccreditare la tesi della sua colpevolezza, sollevavano dubbi e sottolineavano le zone d'ombra della sua storia. Così, da allora, aveva adottato un comportamento umile, un profilo da volatile ferito, e non l'aveva più abbandonato. Si inerpicava per la strada intorno alla quale era costruito il paese. Sulla collina, al di sopra dei tetti e dei platani nudi, si estendeva la desolante regolarità delle vigne, spoglie come un triste allevamento di tralicci in quel mese di marzo che lungo i fili di ferro vedeva serpeggiare solo tronchi nodosi. Passando davanti alla chiesa, trasalì. Dall'edificio usciva un inno. Oibò, era mai possibile che... Marie si precipitò su per gli scalini con tutta la velocità che le permettevano calli e artrosi, spinse il portone facendo gemere i cardini e, immobilizzata dalla scena, lasciò che le onde della musica la avvolgessero come un profumo inebriante, la sfiorassero, la carezzassero, la penetrassero. Un giovane prete suonava l'armonium, di una bellezza pura e senza vergogna, così pallido da sembrare incipriato, con le labbra a forma di bacio, da solo, al centro della navata, l'uomo riluceva di una complice luce d'oro che dalla vetrata scendeva a lambirgli le spalle. Più illuminato dell'altare, più attraente di Cristo in croce, sorgente di suoni sottili che si elevavano involute fino alle volte, appariva come il vero cuore della chiesa. Incantata da quelle mani bianche che accarezzavano la tastiera, Marie lo contemplò con l'emozione che si prova di fronte a una visione, fino a che lo scoppiettio di un motorino sulla strada spostò l'attenzione di entrambi verso l'ingresso. Accorgendosi della visitatrice, il prete smise di suonare e si alzò per salutarla. Per un pelo, Marie Morestier non svenne. Magro, incredibilmente alto, di una virilità adolescenziale, l'uomo si illuminò guardandola neanche avesse ritrovato la sua amante. Poco mancò che non andasse ad abbracciarla. «Buongiorno, figlia mia, sono il nuovo parroco di Saint-Sorlin e ne sono felice. Vengo fresco fresco dal monastero, è il mio primo incarico». Una vera fortuna essere stato assegnato a questo grazioso paese. Turbata dal suono ricco e vellutato della sua voce, Marie balbettò che era la comunità a doversi rallegrare della sua presenza. Lui si avvicinò ardente. Don Gabriel, quel nome angelico che contrastava con la profondità del suo timbro, la fece rabbrividire. Con chi ho l'onore? Domandò il religioso, stupito che la donna non si presentasse. «Marie!» Esitava a rivelare il seguito. Aveva paura che il suo cognome, troppe volte presente sulla cronaca nera, potesse rattristare quel volto, spegnere quel sorriso da fanciullo. Tuttavia rischiò. «Marie Morestier!» «Felice di conoscerla, Marie Morestier!» Quasi senza respiro, Marie constatò che l'uomo non aveva battuto ciglio sentendo la sua identità, non aveva mostrato sgomento né disapprovazione. Sbalorditivo e inedito. La prendeva per quello che era, senza giudicarla, senza chiuderla nella gabbia dell'animale raro. «Viene ogni tanto in chiesa, Marie? Vado a messa tutti i giorni. La sua fede non ha mai conosciuto crisi. Dio non saprebbe che farsene dei miei capricci. Se non fossi alla sua altezza, mi ci rimetterebbe lui all'istante». Aveva voluto esprimere un pensiero umile, ma si rese conto di aver pronunciato una frase carica di orgoglio. Mettersi al livello di Dio, chiamata da lui per giunta. Don Gabriel, dopo un attimo di incertezza, captò l'essenza del messaggio. La fede è una grazia. Esatto. Quando vacilla, Dio ci piglia a calci in culo per obbligarci a credere di nuovo. Fu la prima a stupirsi di quel che aveva detto. Calci in culo. Perché aveva usato quell'espressione estranea al suo vocabolario? Che l'era preso? Aveva parlato come un camionista, con impeto e vigore. Aveva davvero bisogno di fare l'uomo con quell'essere così dolce? Abbassò gli occhi confusa, pronta ad ammettere il suo sbaglio. «Bene, figlia mia, ci vediamo alle 7 per la messa, allora!» Marie spalancò la bocca, poi annuì. «Mi ha perdonato!» pensò.
Che uomo meraviglioso!
L'indomani fu la prima a recarsi in chiesa per la messa fredda del mattino. Quando Don Gabriel uscì dalla sacrestia con una stola di seta verde sopra il camice immacolato, Marie ne restò abbagliata. Era fresco e affascinante come il giorno prima. Lo aiutò ad abbassare gli inginocchiatoi, allontanare le sedie traballanti, sistemare i fiori e impilare i messali. Sembrava che preparassero insieme un ricevimento per gli amici. Arrivarono i fedeli. Età media, 80 anni. Vestiti neri e capelli grigi, si trattenevano a gruppetti sull'entrata, restii ad avvicinarsi non tanto per ostilità verso il nuovo parroco, ma per significargli, con la loro reticenza, quanto avessero apprezzato il suo predecessore. Comprendendo la situazione, Don Gabriel andò da loro, si presentò, trovò le parole giuste per onorare l'anziano parroco morto centenario, poi li invitò a prendere posto nelle panche accanto al coro. Mentre il sacerdote si avviava all'altare, Vera Vernet, che nella testa di Marie era invariabilmente la vecchia caprona, mormorò sotto i baffi: «Che scherzo è questo? Il vescovo ci vuole prendere in giro. Ha mandato un seminarista. È troppo giovane». Marie non rispose, ma sorrise. Le sembrava di assistere alla messa per la prima volta. Con il suo fervore, con l'impegno che metteva in ogni parola e in ogni gesto, Don Gabriel reinventava il rito cristiano. Vibrava leggendo il Vangelo e si tuffava ad occhi chiusi nelle preghiere, come se da esse dipendesse la sua salvezza. Il modo in cui ottemperava la liturgia aveva un sapore di urgenza, non di routine. Marie Meurestier guardò i venerandi parrocchiani intorno a sé. Sembravano scossi da quel che avveniva. Si sarebbe detto che, anziché sulle panche di una chiesa, fossero seduti su un aereo in procinto di infrangere il muro del suono. Poco a poco, tuttavia, si fecero conquistare dall'ardore del reverendo, mettendocela tutta per non comportarsi da tiepidi credenti. Si alzavano, si sedevano, si inginocchiavano senza storcere il naso nonostante le giunture scricchiolanti. Cantavano a squarciagola, recitavano il Padre Nostro scandendo le parole e riempendo di senso le formule liturgiche. Dopo mezz'ora non si capiva più chi seducesse chi, se il pastore e le sue pecorelle o le pecorelle e il loro pastore, tanto rivaleggiavano in entusiasmo. Persino quella capra di Vera fece la faccia ispirata ricevendo l'ostia. «A domani, padre», mormorò Marie scendendo le scale della chiesa. Rabbrividì. Che delizia, così vecchia, chiamare padre un simile giovanotto. Alla fine della messa Maria ostentava un sorriso radioso che si portò gelosamente a casa. Non solo era felice per l'arrivo di quel parroco, ma provava una fierezza strana, come se la vittoria di Gabriel fosse anche la sua. Don Gabriel non impiegò molto a conquistarsi la fiducia del paese. Nel giro di pochi giorni confermò la buona impressione iniziale, facendosi vedere in strada, al caffè o in canonica, dove oltre al catechismo organizzò dei corsi di istruzione primaria. Piaceva, convinceva. Rapidamente le sue messe attirarono fedeli di altre comunità. Saint-Sorlin era felice di avere un prete simile. Persino i miscredenti lo trovavano eccezionale. Marie ascoltava quel lievitare di commenti favorevoli come una madre che riceve complimenti per il figlio. «Finalmente, ce ne hanno messo di tempo. Io l'avevo capito subito». A contatto con il religioso, cambiava senza rendersene conto. Certo, i suoi orari e i suoi rigidi itinerari rimanevano tali, ma si erano arricchiti di emozioni insolite. Alle 6 in punto, scendendo dal letto, pensava che in quel momento anche Gabriel si stava svegliando. Mentre si lavava nuda davanti allo specchio del lavandino, immaginava che anche lui, nudo, si preparasse al loro prossimo incontro. Varcando ansimante la soglia della chiesa, entrava sia nella casa del Signore che in quella di Gabriel. Al tempo del vecchio parroco, la chiesa di Saint-Sorlin odorava di Dio così come una macelleria odora di cadavere per le vaghe e nauseanti zaffate della decomposizione. Da quando se ne occupava Gabriel, c'era solo profumo di gigli, di incenso, di cera al miele, le vetrate erano pulite, i pavimenti lucidi e le tovaglie d'altare stirate. Si aveva insomma l'impressione che Dio e il giovane vivessero insieme in una graziosa villetta.
Quando Gabriel appariva sulla porta della sacrestia scintillante nella sua stola di seta verde, diceva: «Buongiorno, figlie mie, sono contento di vedervi». Marie considerava la frase diretta a lei, eseguendo l'ordine di inginocchiarsi, alzarsi in piedi, cantare o pregare, obbediva sia all'uomo che alla liturgia. Devota, beveva le sue parole. Che differenza con il suo comportamento di una volta, quando durante le prediche imparava a memoria nomi, cognomi e date delle lapidi dedicate ai morti eccellenti della comunità, allineate nel corridoio centrale. Grazie a Gabriel veniva toccata dalla forza e dalla sottigliezza dei Vangeli, sia perché lui aveva un modo particolare di raccontare, sia perché lei lo vedeva nel ruolo di Gesù, bello, fragile, divorato dall'amore che provava per uomini e donne. Spesso si calava lei stessa nei panni di Maria Maddalena e vibrava di tenerezza di fronte a Gesù Gabriel, lo nutriva, gli lavava i piedi per poi asciugarglieli con i capelli sciolti. Le storie sacre acquistavano senso perché acquistavano concretezza. La domenica, in compenso, non sopportava di vedere arrivare gente che di solito non frequentava la chiesa. Un mattino che era sola con Don Gabriel, sentì il bisogno di dirglielo. «Sa, padre, i Dubruel, i Morè, i Despréry e gli Isidor non venivano mica a messa prima». «Tanto meglio, non è mai troppo tardi. Ricorda la parabola dei lavoratori della vigna che arrivano all'ultima ora? Mi chiedo se Gesù abbia riflettuto a cosa pensavano quelli della prima ora scoprendo la generosità con cui trattava i ritardatari». Ci aveva riflettuto, sapeva che i credenti della prima ora avevano avuto tutto il tempo di sviluppare in sé la bontà. Senza rendersi conto che quella risposta voleva invitarla a mostrarsi più tollerante, Marie concluse borbottando: «Beh, sono turisti che vengono a messa perché c'è la novità. Scopa nuova, scopa bene», diceva mia nonna. «Vengano pure per curiosità, a me il compito di farli restare. Spero di riuscirci». Lei lo guardò. Era appassionato, buono, ignorava la meschinità. Pentita del proprio pessimismo, diventò rossa e dichiarò sincera: «Ci riuscirà, padre. Li trasformerà in buoni fedeli, ne sono sicura». In realtà, quello a cui Maria aspirava era un trattamento di favore. Accettava che il curato si occupasse di tutti, che operasse conversioni e magari miracoli, ma a condizione che riservasse a lei un'attenzione speciale. Mai le sarebbe venuto in mente di chiamare quel complesso di sentimenti con il semplice termine di gelosia. Così non vide di buon occhio l'arrivo di Yvette in chiesa. Yvette era un paio di cosce. Come ci sono donne di cui si notano innanzitutto gli occhi, la bocca o il viso, di Yvette colpivano le cosce. Per quanto uno si costringesse a guardarla in faccia mentre parlava, appena possibile tornava a fissarle le cosce. Due colonne di carne, calde, latte, con una grana di pelle così fina che faceva venire voglia di accarezzarle, di toccarne con mano la dolcezza. Comunque si vestisse, balzavano all'occhio le cosce. Su di lei un vestito corto faceva l'effetto di essere stato tagliato per lasciar vedere le cosce. Le gonne si aprivano per lasciar vivere le cosce. I calzoncini diventavano astucci da cosce. Persino i pantaloni si trasformavano in stampi da coscia. Marie era talmente convinta che Yvette si riducesse alle sue gambe che quando quest'ultima le rivolgeva la parola non rispondeva alla donna innestata sopra le cosce. È doveroso precisare inoltre che Yvette era la puttana del paese. Una puttana occasionale, quando non riusciva ad arrivare a fine mese, cioè tutti i mesi, vendeva il proprio corpo per nutrire i sei figli. Quello era d'altronde il suo problema. Tutti la consideravano una puttana, mentre lei non si considerava tale. Tutti la accettavano come puttana perché una ci vuole, avrebbe detto la nonna di Marie, meno che lei stessa. Con il risultato che appena sentiva lazzi, salaci o si vedeva sfiorata da sguardi concupiscenti, Yvette soffriva, assumeva un'aria oltraggiata, si raccoglieva nel suo orgoglio ferito, metteva all'occhiello l'ultima offesa subita come fosse stata una medaglia al martirio. Marie la trovava ridicola, tuttavia quello sceno volteggiare di cosce intorno al prete la mise in allarme. Troia! Marie non ce la faceva più a vedere il giovane parroco sorridere ai Vette come a tutti gli altri, stringerle la mano, accoglierla premurosamente. Poverino, è talmente innocente che non si accorge dei suoi giochetti, ma è pur sempre un uomo. Dai e dai, quella lì riuscirà nel suo intento. Il fatto è che Marie non aveva dubbi. Yvette mirava a corrompere il prete. Un pomeriggio che era venuta a cambiare i fiori dell'altare, Marie sorprese Yvette che emergeva rumorosamente dal confessionale a cosce nude, con gli occhi gonfi di lacrime e il colorito porpora della donna che ha appena goduto, e pensò al peggio. Fu sul punto di saltarle addosso, prenderla a schiaffi. Per fortuna anche Don Gabriel venne fuori e aveva un'aria serena, fresca, pura. Maria aspettò che l'altra, sconvolta, uscisse dalla chiesa sbattendo il portone prima di dirigersi verso il vaso di fiori appassiti. Il parroco l'ha respinta, pensò, e la signorina tutta cosce è furiosa. Il cuore riprese il suo battito normale mentre sostituiva i gigli marci con quelli che aveva appena colto nel suo giardino. Il sacerdote si avvicinò triste. Lei lo fissò. L'uomo, pentito di essersi fatto cogliere in flagrante delitto di agitazione, distolse lo sguardo. Marie decise di approfittare di quel momento di intimità. «È carina, Yvette, vero?» Stupito Gabriel bofonchiò qualcosa di vago. Marie insisté. «Non la trova carina?» «Io non guardo le mie fedeli in questo modo.» L'uomo parlava con sicurezza. Sentendolo sincero, Marie si tranquillizzò, ma il suo malumore persisteva come una minestra che continua a bollire anche quando il fuoco sotto la pentola è stato abbassato. «Padre, immagino che lei sappia chi è Yvette, vero?» «Che intende dire?» «Che è la prostituta della zona. Non gliel'avrà mica nascosto.» «Non mi ha nascosto niente. È una grande peccatrice. Se no, perché le dedicherei così tanto tempo?»
«Si è appassionato ai suoi peccati.»
«Niente affatto. Ma il mio compito è appunto soccorrere le anime in pericolo. È paradossale, in fondo. Devo dedicarmi più alle anime nere che alle anime limpide.» La frase folgorò Marie. Era così, dunque. Don Gabriel riservava più cura al vizio che alla virtù. Perché non le era venuto in mente prima?
«Padre, vorrei confessarmi.»
Entrarono nella cabina di legno lucido. Solo una sottilissima grata separava Marie dal giovane sacerdote. Le sembrava quasi di toccarlo. «Lei è al corrente, padre, che qualche anno fa sono stata accusata di aver ucciso varie persone?» «Sì, figlia mia, lo so. Mi incolpavano di aver avvelenato 3 mariti e trucidato un quarto uomo che si diceva fosse il mio amante.» «Sì, sono informato del suo calvario. So anche che la giustizia degli uomini l'ha dichiarata innocente.»
«Allora capirà perché non tengo in alcuna considerazione la giustizia degli uomini.»
«Non la seguo. Temo solo la giustizia divina.» «E fa bene. Perché per gli uomini sarò pure senza colpa, ma davanti a Dio rimango piena di peccati.» «Certo, come tutti noi.»
«Sì, ma a questo punto...»
Si accostò ancora di più alla grata e bisbigliò.
«Li ho uccisi io.»
«Chi?»
«I miei mariti.»
«Oh, signore!»
«E anche Rudy, il mio amante.»
«Sciagurata!»
«E anche Olga, una russa con cui mi tradiva.»
Aggiunse con gioia malvagia.
«Una cosa comica. Della sua morte non mi hanno accusata perché nessuno si è mai accorto della sua scomparsa.
Chi vuole che rimpiangesse quello scarafaggio?»
«Gesù, Giuseppe e Maria, aiutateci!»
Il giovane religioso si fece il segno della croce più come scongiuro che come atto spirituale. I delitti che gli rivelava la donna lo mandavano nel panico. Marie Morestier era deliziata dal suo terrore. Altro che Yvette, adesso passava lei in primo piano. Quel giorno raccontò a Don Gabriel l'omicidio più vecchio. Per non scioccarlo troppo e soprattutto per non disgustarlo, glielo presentò come un atto di pietà. Disse che le sofferenze del suo povero marito erano state tali da spingerla ad agire da compassionevole infermiera più che da assassina. A sentir lei, l'avvelenamento del suo Raoul era in realtà un'eutanasia. Il giovane prete la ascoltava cereo, inorridito, carico di rimprovero. La congedò senza dire una parola, accontentandosi di segnarla con la mano. Il giorno dopo, alla messa delle 7, Marie capì dalle sue occhiaie che aveva dormito poco e male. Dopo pranzo, entrando nel confessionale, Don Gabriel le confermò che non era riuscito a prendere sonno. Quella missione la riempì di gioia. Marie si era impadronita di lui. Il parroco si era girato e rigirato nelle lenzuola pensando a lei. Dato che anche Marie aveva trascorso la notte nello stesso stato, si poteva quasi dire che l'avessero passata insieme. Quel pomeriggio tornò sul suo primo delitto, l'omicidio di Raoul, e istintivamente, senza sapere bene perché, glielo raccontò in tutt'altro modo, più a fosche tinte, più realista, mettendo l'accento sul disgusto che provava per quell'uomo senile, sull'orrore che le suscitavano i palpeggiamenti a cui la costringeva. Impegnata a dipingersi come la giovane vittima di un fossile libidinoso, smascherava i propri sentimenti oscuri, i propri calcoli, i propri desideri criminali. Descrisse nei particolari quel lungo avvelenamento all'arsenico durato 9 mesi affinché la dose divenisse letale ma non rintracciabile, il sollievo provato alla morte dell'uomo, l'attitudine da vedova inconsolabile che aveva assunto al funerale, la felicità al momento di entrare in possesso dei soldi e della casa senza doverne più rendere conto a nessuno. Ogni giorno Marie andava in chiesa a sciorinare i suoi crimini e ogni notte il giovane, ossessionato da quella descrizione di orrori, perdeva qualche ora di sonno. Raccontandosi, Marie provava finalmente la gioia di esprimersi, di esporre i propri ricordi e soprattutto di scoprire moventi insospettati, perché se i delitti rimanevano tali, le ragioni per averli commessi variavano dal lunedì alla domenica. Qual era la versione vera? Quella del martedì, del mercoledì, del venerdì o del sabato? Erano tutte vere. Marie andava pazza per le sfumature. Mentre per anni aveva dovuto attenersi alla versione non colpevole, esplorare durante quegli incontri la versione colpevole le permetteva di cogliere la complessità dei suoi comportamenti, l'infinita gamma delle sue intenzioni. Era entusiasta di scoprirsi così ricca, così diversa, così profonda. Dopo aver esercitato un diritto di vita e di morte sui suoi uomini, le veniva regalata una facoltà supplementare, quella di esercitare un diritto di verità sulle sue azioni, approfondendo, interpretando, riesaminando e distruggendo i cliché come una romanziera di se stessa. Il dominio sul giovane parroco si consolidava. L'uomo non dormiva più, incapace di dedicarsi ad altro, attendeva e temeva i loro incontri nel confessionale. La sua freschezza deperiva, come se Marie l'avesse trascinato nel proprio universo, nella propria età, nella propria fatica, nella propria bruttura. Naturalmente lei non se ne rendeva conto e continuava a vederlo con gli occhi di prima. Il momento più intenso per il prete, la peccatrice, fu quando Marie gli parlò di Rudy, il surfista, sola passione sensuale della sua esistenza e tanto più ardente in quanto inattesa, perché prima di lui Marie non aveva saputo cosa fosse il sesso. Stupita di avere il pensiero fisso su un uomo dalla mattina alla sera, all'inizio aveva creduto di amarlo d'amore vero, fino a che aveva realizzato che ne desiderava soprattutto le carezze, il corpo, i peli biondi, l'odore. Rudy aveva qualcosa che indispettiva, tratteneva, stuzzicava, sapeva creare intorno a sé un'atmosfera di sensualità, potente quando c'era, esasperata appena se ne andava. Parlare a Gabriel di un uomo che aveva perdutamente desiderato la mise in uno stato febbrile, confuso, torrido, in cui il passato contaminava il presente. Uscì dal confessionale divorata dalla voglia di baciare le labbra del giovane, di strappargli la tonaca per esplorare con mano la consistenza della sua pelle. La passione di Marie per Gabriel subì un'impennata. Man mano che la primavera sbocciava, le loro quotidiane reclusioni nell'angusto confessionale si facevano soffocanti. L'uno e l'altra si lasciavano stremati, esausti, salvo poi recuperare le forze per vedersi di nuovo. Marie provava un piacere estremo a scioccare Gabriel, un po' come se fossero a letto insieme e lei lo sorprendesse insegnandogli audaci, inattese e vietate raffinatezze dei sensi.
Insiste quindi sulla brutalità con cui aveva affogato l'amante, aveva agito d'impulso. Era anche vero che quella sera Rudy aveva bevuto talmente da non avere più la forza né la lucidità necessaria a opporle resistenza nella vasca da bagno. Si dilungò sul sangue freddo dimostrato nell'occultare il delitto. Raccontò con gusto come lei e la sorella Blanche avessero avvolto il cadavere in un tappeto, l'avessero sbattuto nel baule di una macchina rubata e avessero fatto 700 chilometri per arrivare in Bretagna e affittare una barca. Poi il morto zavorrato di pietre lasciato affondare nelle acque nere, il ritorno all'alba, la pulizia accurata dell'automobile prima di abbandonarla con le chiavi inserite in un parcheggio frequentato da sbandati, in modo che vi depositassero le loro impronte. Tutto ciò lontano da Saint-Sorlin, a Biarritz, dove l'eredità dei primi tre mariti le permetteva di tenere una casa in affitto. Fu l'unica volta in vita sua che svelò l'episodio di Olga, la compagna da cui Rudy tornava sempre tra una tresca e l'altra con donne mature. Preoccupata per l'assenza del surfista, Olga aveva fatto irruzione a casa di Marie urlando che la sospettava di aver ucciso il suo uomo e minacciando di denunciarla alla polizia. Senza tradire emozioni o paura, Marie aveva dichiarato che Rudy era scappato all'estero dopo averle affidato una certa somma da consegnare alla sua Olga. Il profumo del denaro aveva dato credibilità alla bugia ed evitato che la russa andasse al commissariato. Marie le aveva dato appuntamento per la notte stessa sulla terrazza di un bar in cui gravitava tutta la gioventù dei dintorni. Lì aveva teso a Olga una busta con qualche banconota, le aveva fatto scivolare del veleno nel cocktail, le aveva promesso il resto del denaro per l'indomani mattina e se n'era andata, lasciandola in compagnia del popolo della notte. Sebbene né le autorità né la stampa avessero mai rivelato la sua scomparsa, Marie era sicura che la russa fosse morta, visto che non era mai tornata a reclamare il resto del dovuto. Sentendola parlare di omicidi, di teppaglia, di ricatti e di corruzione, Gabriel fu sul punto di avere un malore. A Marie piaceva vederlo turbato, aveva la sensazione di iniziarlo alla vita vera, al mondo così com'è, violento, ostile. In qualche modo lo smaliziava. A Yvette non rimaneva che ritirarsi a piangere da sola nel suo angolo. Ogni volta che la vedeva, Gabriel la liquidava giurandole che si sarebbe dedicato a lei appena ne avesse avuto il tempo. Con gli altri penitenti se la sbrigava in fretta. Pur continuando ad assicurare egregiamente le proprie funzioni, aveva perso la libertà, era ossessionato dalle confessioni dell'avvelenatrice, perseguitato dai suoi delitti. Marie Morestier aveva vinto, regnava su di lui e sul paese. Oltre ad essere felice di renderlo depositario dei suoi segreti, Marie adorava sentirlo mentire quando si parlava di lei, vederlo tenere testa alle vecchiacce acidamente stupite che il parroco le dedicasse tutto quel tempo. «Reverendo, non vorrà venirci a dire che è innocente», gracchiavano, «se no perché passerebbe la vita nel confessionale?» «È un'anima che ha sofferto tremende ingiustizie», non ultime le orribili accuse che voi stesse le state rivolgendo in questo momento, figlie mie, senza alcuno spirito di bontà. Era più che un confidente per Marie, era suo complice. Non condividevano soltanto la verità, condividevano il delitto, forse ne commettevano uno insieme. Marie Morestier era inebriata da quella connivenza. Dopo 5 settimane di confessioni, tuttavia, si rese conto che non aveva più niente da raccontare. Tirò fuori qualche altra bassezza commessa durante i 2 processi, consapevole che erano le ultime cartucce che ben presto si sarebbe ritrovata senza munizioni. Aveva il terrore che fosse il rintocco funebre della sua supremazia. Quel mercoledì il giovane sacerdote annunciò ai fedeli che si sarebbe assentato per 2 giorni. Così, senza ulteriori specifiche, brutalmente. Neanche a Marie disse qualcosa in più. Che succedeva? Voleva sfuggirla perché lei non riusciva più a nutrire la sua curiosità scioccata. Mica poteva inventarsi nuovi delitti.
Cosa doveva fare per trattenerlo, raccontargli bugie, trasformarsi in Scheherazade?
Quelle lunghe ore senza Gabriel le parvero insopportabili. Soffriva. Non era giusto che dopo essersi messa a nudo davanti a un prete in cambio ottenesse solo il suo silenzio, la sua fuga. A quanto pareva Gabriel non era meglio degli altri. Stanca, disgustata e depressa, il venerdì sera alle 7 si scoprì alcune chiazze di eczema sulle caviglie. Per castigarsi di quell'attesa, poggiò i piedi su uno sgabello e si grattò a sangue. La casa scricchiolava di noia. Nell'odore di tela cerata che impregnava il suo alloggio, non riusciva a concentrarsi su niente, né sul ferro di cavallo arrugginito sul davanzale della finestra, né sul calendario del postino, né tantomeno sugli annunci economici dei giornali. Alle 8 suonarono alla porta. Era lui. La gioia rianimò Marie. Appena tornato, era la prima da cui si recava. Si coprì le gambe, lo invitò ad entrare e insisté per dargli qualcosa da mangiare o da bere. Serio, Gabriel rifiutò e si ostinò a rimanere in piedi. Marie, ho pensato molto a quello che mi ha detto, alle terribili rivelazioni di cui sono il depositario. Un depositario muto, perché non tradirò mai il segreto del confessionale. Sono stato via questi 2 giorni proprio per riflettere. Mi sono consultato sia con il vescovo che con il padre che mi ha formato in seminario. Senza fare il suo nome, ho raccontato loro il suo caso per capire quale condotta tenere. E ho preso una decisione che riguarda entrambi. Solenne, come se volesse chiederle di sposarla, le serrò i polsi con fermezza. Lei trasalì. «Ha confessato i suoi peccati a Dio, Marie», strinse le dita. «Adesso deve confessare i suoi errori agli uomini». Marie Morestier ritrasse le mani e fece un passo indietro. Gabriel insisté. «Sì, Marie, deve assumersi la colpa dei suoi crimini. È meglio per la giustizia, è meglio per le famiglie delle vittime, è meglio per la verità». «Me ne frego della verità!» «Non è vero. Lei ci tiene alla verità, altrimenti non me l'avrebbe detta».
«A lei! Solo a lei, a nessun altro!»
Si accorse inorridita che il prete non aveva capito niente. Marie non era al servizio della verità, si serviva della verità. L'aveva usata solo per catturarlo, per sedurlo. Le cose stavano in un altro modo. Aveva parlato a lui e solo a lui, non a Dio. Gabriel scosse la testa. «Voglio che lei si liberi anche agli occhi degli uomini. Torni dal giudice e gli racconti tutto».
«Confessare? Mai! Non ho certo combattuto anni per arrivare ad una conclusione del genere. Si vede che non è lei ad aver subito 2 processi. Io ho vinto, capisce? Ho vinto!»
«Vinto cosa, Marie?»
«Il mio onore, la mia reputazione».
«Un falso onore, una falsa reputazione.
È un campo in cui contano solo le apparenze».
«Eppure ha già sacrificato sia onore che reputazione, presentandosi a me con il suo fardello».
«A lei, è vero, ma solo a lei».
«E a Dio».
«Sì».
«E Dio, come me, la accetta per quello che è, colpevole. E come me, continuerà ad amarla».
«Ah, sì».
Le riprese le mani, gliele massaggiò tra le sue calde e morbide. «Dica la verità, Marie, e la dica a tutti. Io la aiuterò, la sosterrò. È il mio scopo ormai. Sono in questo paese solo per questo, per lei. Lei è la mia ragion d'essere, la mia ragione di pregare, la mia ragione di credere. Lei è la mia missione, Marie. La scuoterò, sveglierò la fervente cristiana che è in lei, infiammerò la sua fede al fuoco della mia insieme». «Ci riusciremo. Deve farlo per me, deve farlo per lei, deve farlo per Dio». Marie lo guardò con occhio diverso. La sua missione. Aveva capito bene. Era la sua missione. Vedendola sorridere, Gabriel pensò che ce l'aveva quasi fatta. I successivi mesi dell'estate furono i più felici della vita di Marie. Gabriel non la lasciava più, si alzava per andarla a trovare, apriva la chiesa per riceverla, mangiava in fretta per rivederla più presto, la confessava ogni pomeriggio e poi, in canonica o nel salotto di lei, discorreva all'infinito con ardore, passione, ispirazione. Marie si godeva cinicamente il privilegio. Aveva strappato Gabriel agli altri. Aveva vinto. Una volta di più aveva vinto. L'uomo poteva pure sfinirsi a forza di parole, sorrisi, gesti premurosi e argomentazioni sottili. Si sarebbe ben guardata dall'obbedirgli. Inutile, dal momento che era lui a obbedire. Nella sua felicità, tuttavia, sottovalutava la potenza della convinzione che animava il religioso. La trappola di cui Marie non si era accorta è che Gabriel, con la sua insistenza, la trascinava sul terreno del dibattito e della discussione. Già da luglio, per non essere da meno, lei aveva cominciato a rispondergli imbaldanzita, ad avventurarsi nel campo delle idee, se non che era un campo in cui il religioso era più preparato di lei gradualmente, senza che la donna se ne rendesse pienamente conto, convinta anzi di resistergli. Lui la influenzava, la trasformava, proponeva basi nuove alla sua riflessione, le rendeva familiari ideali che fino ad allora le erano stati estranei. Marie non parlava più di Dio come prima. Un tempo Dio faceva parte della sua panoplia, diceva Dio come si spara un colpo di fucile. Con quel Dio pronunciato a voce alta e perentoria otteneva il silenzio, scacciava gli intrusi, faceva il vuoto intorno a sé. Certe volte, se era necessario insistere o argomentare, alzava il tiro citando alla rinfusa i Vangeli e i padri della Chiesa, sparando a pallini sugli avversari per respingerli, ferirli, addirittura ucciderli. Mirava dritto, velocemente, con esattezza. Dio le aveva permesso ogni volta di consolidare la sua reputazione virtuosa, sopportando gli ostacoli che le venivano tesi. Ormai, invece, non vedeva più Dio come un terribile vendicatore, ma come una fonte di dolcezza. Quando Gabriel, che preferiva chiamarlo il buon Dio anziché Dio, mormorava il nome del Creatore, dava l'impressione di evocare la sorgente della vita, il nettare sublime, per non dire il rimedio a tutti i mali. Accanto a lui Marie veniva iniziata una nuova teologia. Rimpiazzava lo sceriffo con il Dio dell'amore, un Gesù benevolo, clemente, con i tratti di Gabriel e come lui alto 1,95 m. Se prima di lui Marie si costringeva ad una pietà gretta, ripetitiva, rassicurante da quanto era noiosa, ormai si appassionava al contenuto delle preghiere, dei sermoni, delle prediche, le capitava persino la sera di leggere il Vangelo. In realtà non si rendeva conto che il forte ascendente esercitato dal parroco su di lei, in origine di ordine sessuale, era diventato di ordine spirituale. Marie fantasticava sul bene, si commuoveva alle storie di perdono, raggiungeva l'estasi quando lui le raccontava le vite dei santi e in particolare di Santa Rita, sulla quale aveva svolto ricerche e redatto un saggio in seminario. «Patrona delle cause perse», si diceva Marie andando a letto, «è la santa che fa il caso mio». Trascorrevano parecchio tempo in dispute, lui stremandosi, lei entusiasmandosi. Marie credeva, come sempre, di avere la situazione sotto controllo, mentre invece era lui che estendeva il proprio potere. La presenza di Don Gabriel le dava i brividi. «Possiedimi», sembrava dirgli tra le righe, «fai di me ciò che vuoi». Per la prima volta conosceva la felicità della sottomissione. Il giovane, sebbene non la penetrasse fisicamente, la dominava intellettualmente. Facendosi manipolare, Marie provava la gioia del masochista che si fa aggredire. La violenza della sua anima trovava il proprio sfogo. Dopo che per tutta la sua tormentata vita aveva interpretato il ruolo della donna dura e forte, finalmente scopriva la sua vera natura. Schiava. Si riposava da se stessa, lasciandosi. L'ossessione del controllo cedeva il posto all'abbandono. Con voluttà, trasporto ed euforia, Marie si trasformava in un oggetto mosso dalle mani e dalla mente di Gabriel. Un giorno che la donna aveva abusato della sua pazienza, il prete, infastidito e rosso di collera, le puntò il dito contro esclamando «Lei è il diavolo, ma io la renderò un angelo». Quel giorno Marie provò un fremito nel suo intimo più profondo, dalla base delle cosce alla testa, una specie di orgasmo che si ripeté durante la notte ogni volta che ripensava alla scena. Da allora abbassò la guardia, pensava come lui, sentiva come lui, respirava come lui. Io e lei siamo posseduti dal bene, dichiarò Gabriel. Marino lo smentì, malgrado dentro di sé pensasse: Con te sarei disposta a seguire tanto il bene quanto il male, perché sei tu che mi possiedi. Aveva ancora qualche resistenza a cedere. La sera, quando era sola, attraversava stati estatici in cui si ripeteva che sì, avrebbe confessato i propri delitti agli uomini, sì, avrebbe sacrificato il proprio benessere alla rettitudine, ma ogni mattina il coraggio le veniva meno. Se acconsento, mi verrà a trovare in prigione. Tutti i giorni, Marie, tutti i giorni. Se riesco a convincerla, saremo legati per sempre, non solo davanti agli uomini, ma davanti a Dio. Una specie di matrimonio. Non c'era dubbio, le proponeva di sposarlo. Sempre più spesso si immaginava intenta a proclamare la loro unione, urbi e torbi, in televisione, sui giornali, alla polizia, ai giudici. È stato lui, Don Gabriel, che mi ha convinto a raccontare tutto. Senza di lui avrei continuato a negare gli omicidi, senza di lui mi sarei portata la verità nella tomba. Non solo mi ha fatto credere in Dio, mi ha fatto credere nell'uomo. Lei, che non era mai stata una chiacchierona, nelle sue fantasticherie diventava loquace, instancabile nel descrivere la metamorfosi subita grazie al giovane religioso. Le sarebbe piaciuto che li fotografassero insieme, sia in tribunale che in parlatorio. Certo, di quando in quando si rendeva conto che la loro situazione non sarebbe stata paritetica, lui libero, lei in prigione, ma un prete può mai essere libero? No, e ci si può disperare quando si riceve ogni giorno la visita dell'amato? Neppure. L'amore impone sempre di privilegiare l'altro. Il metro di ogni amore è il sacrificio, aveva dichiarato Gabriel nel corso di una predica dal pulpito. Marie aveva subito capito che si rivolgeva a lei e aveva deciso di applicare la massima. Si sarebbe sacrificata. Avrebbe confessato per far sapere al mondo intero che Gabriel era un gran prete. Si sarebbe sottomessa alla punizione per far conoscere al mondo intero il potere del giovane su di lei. Avrebbe accettato di pentirsi per far ricordare al mondo intero la loro coppia fuori dal comune. Il figlio, che non avrebbe mai dato a Gabriel, sarebbe stato rimpiazzato dalla gloria. Marie Morestier avrebbe regalato al giovane un successo mediatico, uno scandalo giudiziario e un'iscrizione nella storia. Le loro gesta sarebbero state ricordate a lungo. Lei, per aver splendidamente ingannato la giustizia in ben due processi, lui, per aver segnato con la sua impronta spirituale un'immensa peccatrice. Senza di lui Marie sarebbe rimasta incorreggibile, una causa persa. Doveva ringraziare Santa Rita, l'ispiratrice. Quando la storia del costume raggiunge la storia sacra, sì, niente di meno. Del resto, chissà che la vicenda non avrebbe finito per condurre Gabriel a Roma. Esaltata e febbrile, Marie moltiplicava i sogni. Dopo quell'incredibile estate, ricca di tormenti e di emozioni, alle soglie dell'autunno si alzò e si sentì diversa. Quella domenica si recò a messa silenziosa e concentrata. Tornata a casa dopo il servizio sacro, si rese conto di non riuscire a mandare giù un solo boccone. La bistecca finì alla gatta. Alle 2 andò in canonica e annunciò a Gabriel che avrebbe confessato. Glielo giuro, padre, lo giuro su di lei e su Dio. Il sacerdote la prese tra le braccia, la strinse a sé. Lei cercò di piangere per rimanere il più possibile abbracciata a quel lungo corpo caldo, ma niente da fare. Riuscì solo ad emettere un ridicolo singhiozzo acuto. Gabriel si congratulò, le ripeté 100 volte che era fiero di lei, della sua fede, del cammino percorso. Poi la invitò a inginocchiarsi accanto a lui per ringraziare Dio. Mentre recitavano le formule liturgiche a Marie, girava la testa, stretta dalla vertigine in cui la tuffava la propria decisione, era sopraffatta dall'emozione di trovarsi vicinissima a lui, spalla a spalla, pervasa dall'odore della sua pelle e dei suoi capelli nell'intimità della preghiera. Per
Pensò che da quel momento in poi Gabriel sarebbe venuto ogni giorno a pregare con lei in prigione e lei sarebbe stata felice. Lasciato il prete, si inerpicò sulla sommità del paese. Rasserenata, passò la sua ultima serata di libertà a contemplare Saint-Sorlin dall'alto delle vigne. Un crepuscolo malva, poi violetto, soffuse i campi dei suoi colori funesti. I gatti salirono sulle tegole dei tetti per osservare il tramonto. A dozzine, ieratici contro il cielo morente, formavano una scenografia di silhouette sacre, come ombre cinesi. Quella settimana, quindi, si sarebbe recata a Bourg-en-Bresse per affrontare il giudice che aveva disposto l'istruttoria, un giovane all'epoca che la odiava perché la sua assoluzione gli aveva impedito di conseguire la promozione che avrebbe ottenuto se l'avvelenatrice fosse stata condannata. Di sicuro l'avrebbe ricevuta subito. Qualche luce forò qua e là l'oscurità, evidenziando un tetto, una camera o un angolo di strada. Dietro di lei una cagna labrador leccava i suoi piccoli sotto un divano a dondolo. Tutto intorno i tigli profumavano il giardino come una tisana dolciastra. Domani, cari compaesani, vi risveglierete in un paese più famoso, il paese di Marie Morustier, la diabolica divenuta angelica, l'assassina che ha ingannato tutti ma si è rifiutata di imbrogliare Dio, la donna che ha cominciato come messalina e finito come una santa. Marie aveva la sensazione di essere contagiosa, di fare del bene agli altri, di portare la luce, quella stessa luce che aveva ricevuto da Gabriel. «Signore e signori, ho incontrato un sacerdote prodigioso. Non era un uomo, era un angelo. Senza di lui non sarei qui davanti a voi». Avrebbe potuto parlare al mondo intero di lui e del loro intimo rapporto. Quante meraviglie in arrivo! Contemplò le stelle e pregò Dio di infonderle coraggio e sottomissione, o meglio, il coraggio di sottomettersi. Rientrò in casa solo a notte fonda. Mentre girava la chiave nella serratura, la vicina aprì le persiane e le gridò: «È venuto a cercarla il parroco, due volte!» «Ah sì, grazie, vado subito alla canonica!» «Dubito che lo troverà, se n'è andato poco fa in macchina!» «Macchina? Ma il parroco non guidava né aveva un'automobile!» Marie ci andò lo stesso. Dietro le tende chiuse, l'interno sembrava spento e vuoto. Bussò, tamburellò sulla porta, bussò più forte, invano. Nessuno. Tornò a casa rifiutando di preoccuparsi. Niente di grave, la sua decisione era presa, il religioso ne era contento. Probabilmente era passato per congratularsi ancora una volta o proporle di accompagnarla a Bourg-en-Bresse, qualcosa del genere. Si calmò, sicura che il nuovo giorno avrebbe portato una spiegazione. E difatti, all'alba, suonò il telefono. Le bastò riconoscere la voce di Don Gabriel per tranquillizzarsi. «Cara Marie, è successa una cosa straordinaria». «Cosa? In nome di Dio?» «Sono stato chiamato in Vaticano». «Come?» «Il Santo Padre ha letto il mio saggio su Santa Rita. L'ha talmente apprezzato che mi chiede di unirmi a un gruppo di riflessione teologica della Biblioteca Papale». «Ma...» «Sì, significa che sono costretto a lasciare lei e Saint-Sorlin». «E il nostro progetto?» «Rimane immutato, la sua decisione è presa». «Ma...» «Farà ciò che ha promesso a me e a Dio». «Ma lei non sarà al mio fianco? Quando sarò in prigione non verrà a trovarmi tutti i giorni». «Farà quello che mi ha promesso». «A lei e a Dio, ho capito». Riattaccò agitata, sballottata tra la rabbia e l'estasi in cui aveva vissuto la giornata precedente. «In Vaticano. Ci sarebbe andato lo stesso in Vaticano, grazie a me. Il Santo Padre si sarebbe felicitato con lui per le mie confessioni. Doveva solo aspettare un po'. Era molto meglio essere chiamati dal Papa per aver ottenuto l'impossibile, la redenzione di una criminale, che non per aver scritto l'ennesimo saggio su una santa minore. Che gli è preso? Come può tradirmi così?» Due giorni dopo
Vera Vernet, la vecchia caprona dal corpo ritorto come un tronco di vite, le annunciò con voce stridula che era arrivato un nuovo prete. Marie andò in chiesa. Infagottato in una tonaca grigia dalle cuciture lise, il parroco scopava gli scalini del sagrato, intrattenendosi con alcuni paesani. Vedendo quell'uomo basso, rubicondo, dai tratti marcati e più che cinquantenne, Marie Morestier seppe subito come avrebbe trascorso gli anni a venire. Si sarebbe dedicata al giardino e alla sua gatta, sarebbe andata meno spesso a messa e avrebbe tenuto la bocca chiusa per il resto dei suoi giorni.
Per oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Resta in nostra compagnia su Oltre Lago, la web radio di Trevignano Romano, che legge i libri per te.